E oggi abbiamo proprio un tentativo quasi di approdare a un esito, che non è però, e qui bisogna ricordarlo anche quando ci sono queste domande, col perché noi non possiamo alla fine, con gli strumenti della nostra ragione, con i canali di conoscenza che abbiamo, con le spiegazioni che ci vengono offerte, ricordate gli amici, l'abbiamo detto. Tante volte gli amici di Giobbe sono i teologi che sono fermamente convinti di poter comprimere nell'interno della scatola cranica umana, cioè dei ragionamenti umani, queste realtà che debordano. E Giobbe scopre proprio questo, che anche lui sbagliava, perché difatti sentiremo che sì, anche lui si converte come gli amici che sono condannati da Dio, tra l'altro. Ecco, scopre che voler trovare una spiegazione troppo semplice nell'interno di una realtà così sterminata, già com'è l'essere, l'universo. Trovare una spiegazione a questo universo ancora più grande, che è il mistero dell'esistere umano, è veramente una semplificazione. Però, fermando, qui bisogna sicuramente tracciare una linea, però una risposta Dio l'ha, cioè Dio non opera irrazionalmente, come insegnava invece un po' più la cultura greca, che era fermamente convinta, parlando del fato, che ci fosse soltanto un groviglio oscuro. Tra l'altro è curiosissimo, una preghiera del mondo sumerico, il mondo più antico, la prima letteratura sorge lì, nel mondo dell'attuale area del vicino Oriente. Una preghiera dice: tuo dio Enlil, che è il dio principale, sei come un arruffio di fili di cui non si trova il bandolo. Quanto più lo tiri, tanto più ti confondi. Questa non è la concezione di Giobbe. Ebbene, le domande sono la grandezza della persona umana, che non vive semplicemente rassegnandosi e buttandosi nel cratere o trascinandosi, sperando in qualche svolta secondaria.
Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine: chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti? Cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Dov'eri tu quando io ponevo le fondamenta della terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai? O chi ha teso su di essa la misura? Dove sono fissate le sue basi? O chi ha posto la sua pietra angolare mentre gioivano in coro le stelle del mattino e plaudivano tutti i figli di Dio? Chi ha chiuso tra due porte il mare quando erompeva uscendo dal seno materno, quando lo circondavo di nubi per veste e per fasce di caligine folta? Poi gli ho fissato un limite e gli ho messo chiavistello e porte e ho detto: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde.
Ecco che Dio risponde. E non risponde come immaginavano gli amici: tu hai continuamente bestemmiato Dio, l'hai provocato, quindi lui ti annienterà. No, Dio risponde. E risponde con una serie, purtroppo, questa è veramente la povertà del dover leggere solo dei piccoli frammenti, perché due grandi discorsi che sono come due grandi capolavori letterari in cui Dio dipinge tutto l'essere, tutto l'universo, e dice: tu dell'universo che cosa conosci? Tu conosci piccoli particolari. Questi piccoli particolari non riesci neppure del tutto a spiegarli. E come vuoi spiegare, tentare di comprendere, di risolvere un altro progetto? Qui abbiamo ascoltato poco fa nella lettura questa traduzione che non è del tutto felice. Chi è costui che oscura il consiglio mio con parole insipienti? In ebraico c'è una parola che è fondamentale, etzah, che vuol dire il mio progetto. Io ho un progetto su tutto l'universo, ma ho anche un altro progetto ancora più grande che riguarda il mistero dell'esistenza. Dio ritiene che l'uomo è importante, soprattutto quando soffre. Non devo annientarlo e dire, tanto io spiegherò, tanto io ho una mia ragione. No, cerca di mostrargli in qualche modo che oltre alla ragione di questo nostro cervello c'è una meta superiore, una meta ragione, una ragione trascendente. E comincia però mostrandogli come già nelle cose che bene o male tu sai, già non riesci a spiegare. Comincia, come avete sentito, sono due scene. Prima è la scena della creazione di tutte le strutture cosmiche immense. Tra l'altro è bellissimo quando immagina che Dio, quando crea, ha un'orchestra,
sì,
che lo accompagna. Sono gli angeli che cantano mentre lui sta facendo queste colossali imprese. Poi c'è l'altra scena che per noi sembra quasi marginale, per loro era molto importante. Il mare era il simbolo del male, del negativo, perché attenta ininterrottamente allo splendore della creazione. In pratica, l'uomo antico, quando stava sulla battigia, sulla linea di confine, sulla spiaggia, e vedeva le acque che avanzavano, pensiamo allo tsunami.
Certo.
In quel momento dice, ecco, il nulla,
è una minaccia.
È il mare, è una minaccia, certo, e ci distrugge. E invece Dio dice, anche se è così, io il mare l'ho fatto uscire, immagina che sia come un bambino che esce da un grembo materno, io l'ho avvolto nelle fasce delle nubi che noi vediamo nella lontananza, e quando arriva lì sulla spiaggia io dico, tu ti fermerai qui, e lo chiudo come nell'interno di un carcere. Questo è due scene delle 16 scene, e adesso dovremmo ascoltarne due altre che sono di tutt'altro genere, nei quali ancora una volta l'uomo deve dire, ma io non riesco a spiegarmi tutto questo meccanismo. Eppure questo meccanismo è qui davanti ai miei occhi. A maggior ragione, come potrò spiegare il mistero
del male e del dolore?
L'ala dello struzzo batte pestante, ma è forse penna e piuma di cicogna? Abbandona infatti alla terra le uova e sulla polvere le lascia riscaldare. Dimentica che un piede può schiacciarle, una bestia selvatica calpestarle. Tratta duramente i figli come se non fossero suoi. Della sua inutile fatica non si affanna, perché Dio gli ha negato la saggezza e non gli ha dato in sorte discernimento. Ma quando giunge il saettatore, fugge agitando le ali, si beffa del cavallo e del suo cavaliere. Puoi tu dare la forza al cavallo e vestire di fremiti il suo collo? Lo fai tu sbuffare come un fumaiolo? Il suo alto nitrito incute spavento. Scalpita nella valle giulivo e con impeto va incontro alle armi. Sprezza la paura, non teme, né retrocede davanti alla spada. Su di lui risuona la faretra, il luccicar della lancia e del dardo. Strepitando, fremendo, divora lo spazio. E al suono della tromba più non si tiene. Al primo squillo grida, ah! E da lontano fiuta la battaglia, gli urli dei capi, il fragor della mischia.
L'argomentazione è un'argomentazione a maiori o a minori, a secondo del punto di vista. Cioè, Dio dice, guarda queste realtà che sono davanti ai tuoi occhi e tu non riesci a spiegarle del tutto. A maggior ragione, a maiori, il mistero più grande, che è l'essere interiore dell'uomo, di Dio, i misteri della nostra esistenza. Quali sono i misteri concreti? Perché io ho scelto, abbiamo scelto soltanto delle piccole scenette. Sono qui due scenette con due animali. Il primo animale è lo struzzo. Lo struzzo, nell'interno della cultura orientale, a differenza di quanto diciamo noi riguardo all'asino, è considerato l'animale più stupido. Perché? E qui lo si spiega, dice, perché lui mette le sue uova nell'interno della sabbia. In realtà noi sappiamo che questo è frutto di estrema intelligenza.
Assolutamente.
Perché le uova enormi con un guscio anche forte, col calore della sabbia che è ferrigna, chiaro, anche elementi minerali, si riescono a sciogliere, a rompere e a permettere al nato di uscire. Ecco, invece dice, qui lui lo mette nella sabbia, poi la calpesta, passa il viandante e la calpesta. Però, detto questo, e gli arabi dicono ancora oggi, stupido come uno struzzo. Detto questo, anzi, poi si ironizza anche sul fatto che ha le penne così strane che non sono sue, è la piuma della cicogna piuttosto. Però, quando deve, è inseguito da un pericolo, diventa un proiettile. Chi ha dato questa energia straordinaria, questa capacità di salvarsi? Ecco una domanda. È stupido eppure in sé. Tu come spieghi questa contraddizione, come si dice in un altro punto? Tu spieghi perché Dio fa piovere sul deserto? Una domanda anche. Eppure è necessario anche questo. La seconda scena è un capolavoro perché naturalmente la traduzione è molto infelice, devo dire, perché bisognerebbe vedere l'originale, la potenza, è il cavallo. È il cavallo rappresentato nell'interno di una scena di battaglia. È il cavallo che non teme le lance che stanno avanzando dei nemici, anzi il suo nitrito, e c'è quel grido al primo squillo di tromba dei cavalieri, grida ah! Quasi il respiro forte, il nitrito delle froge, il suo anelito, e si getta nella battaglia. Ecco, questo perché è stato creato, questa creatura che alla fine ha anche quasi il desiderio di morire pur di avere gloria? Ecco, ci sono tantissime domande, pensate, le scene, ho detto, sono 16, 4x4, i quattro punti cardinali, ecco, è Giobbe, deve saper rispondere.
Allora Giobbe rispose al Signore e disse: comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. Chi è colui che senza aver scienza può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto dunque senza discernimento cose troppo superiori a me che io non comprendo. Ascoltami e io parlerò, io ti interrogherò e tu istruiscimi. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Perciò mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere.
Giobbe ora dice: chi è colui che senza avere scienza può oscurare il tuo consiglio, il tuo progetto? Lui capisce cioè che tutto il suo ragionamento non riusciva ad esaurire, anzi oscurava il progetto di Dio, cioè la mente di Dio, che è una mente infinita. Dopo aver visto, ma noi purtroppo abbiamo letto soltanto dei frammenti del capitolo 38 e 39, ma c'è anche il 40 e il 41, per esempio, che ancora rappresentano due enormi mostri, stupendi tra l'altro nella narrazione, Behemoth e Leviathan, cioè Behemoth è come simile a un ippopotamo e Leviathan a un enorme coccodrillo, che sono i simboli delle due superpotenze mondiali di allora, Babilonia da una parte, l'Egitto dall'altra, l'ippopotamo sul Tigri e l'Eufrate, mentre il coccodrillo per l'Egitto, ma diventati giganteschi. Sono i misteri della storia, anche quelli noi non riusciamo, come quelli della natura, eppure stanno insieme, perché noi viviamo la storia, come tutto questo cosmo, con la stravaganza dello struzzo e la potenza del cavallo, stanno insieme. Ed ecco allora che a questo punto Giobbe dice, fa questa sua confessione finale. È stato letto molto bene quella frase che è la vera conclusione del libro. Quello che seguirà è un'aggiunta, come sappiamo, l'antica parabola, che deve far finire bene il racconto, il lieto fine. Ed è: io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Detto in altri termini, tutte le volte che noi abbiamo le spiegazioni su Dio, sono importanti anch'esse, però sono sempre un sentito dire. È necessario alla fine incontrarti. Tu hai deciso, tuo Dio, hai deciso di incontrarmi. Io volevo questo. E allora vedete che la parabola finale è la visione, cioè l'elemento di fede, è l'incontro con Dio, che non spiega. Tant'è vero che né Giobbe non è, in questo testo vero, non è neppure guarito, è ancora seduto in polvere e cenere sull'immondizia alla periferia della città. Eppure ormai lui è sereno perché sa che è nell'interno di un disegno, di un progetto, di una etza grande che riesce anche a collocare questo mistero suo per la ragione sua. Noi tutti abbiamo avuto, io credo, la fortuna di conoscere persone che riescono persino a consolare gli altri pur essendo nel gorgo oscuro della sofferenza. Giobbe è ancora uguale perché ha ancora il suo dramma, la sua tragedia, ma ha dentro di sé una carica diversa. Per questo che dicevo, il libro in verità è un libro, è una storia di fede di un credente che passa sotto il cielo oscuro e tenebroso di un Dio che non c'è, che non ti risponde, anzi che ti tortura, ma che alla fine riesce ancora ad approdare all'alba nella quale Dio è l'unico che veramente può darti una risposta. E l'incontro con Dio avviene su un canale di conoscenza che non è solo quello della ragione, anche se Giobbe ragiona, ma è quello dell'esperienza, della visione, cioè della fede.
Si agita.